24 mattino.
Sono dislessico, ma semplicemente ai miei tempi, come si dice, non c'era assolutamente attenzione perché non si conosceva il problema e a scuola non mi dicevano altro e leggi di più. Ho avuto grosse difficoltà, però con impegno ho sempre studiato molto e sono riuscito a non farmi neanche bocciare. Però questo ha comportato che, dovendomi impegnare così tanto, ho rinunciato a frequentare l'università, cosa che se mi fosse stato riconosciuto qualcosa come fanno adesso, probabilmente sarei anche riuscito a laurearmi.
Si dice dallo studio che avete appena citato che c'entri molto la scolarizzazione. Beh, ai tempi dei miei genitori, mio padre non aveva neanche la quarta elementare e i miei nonni manco quella, eppure c'era un rigore educativo da parte non solo dei genitori ma della società tutta, che faceva da argine a comportamenti antisociali importante. Come mai abbiamo perso questa cosa?
Caro Simone, pare che gli scrutatori in Germania fossero sardi.
No, e invece no, perché sono stati velocissimi, hai visto? Guardate, a proposito di quelle parole di Galimberti, insisto semplicemente che a me non piace il modo nel quale i momenti nei quali queste cose vengono trattate in maniera grossolana. Ed è inaspettato che una persona della cultura e del livello di Umberto Galimberti le tratti in quel modo. Perché si fosse collegato solamente adesso, stiamo parlando, e chiedo all'amico Carmelo Lauricella di ritirarlo fuori, di queste frasi che hanno fatto molto discutere nel fine settimana, e dunque risentiamole perché forse vale la pena tenere accesa una riflessione su tutto questo.
La scuola elementare sembra che sia diventata una clinica psichiatrica. Sono tutti discalculici, disgrafici, dislessici, asperger, autistici. Ma chi l'ha detto? Ai tempi miei non c'erano queste condizioni. Cioè, c'era uno che era più bravo, quell'altro un po' meno bravo, che poi si esercitava e diventava bravo. Perché patologizzare tutte le insufficienze? Capiamoci bene una cosa molto importante. Queste cose aumentano perché ci sono i genitori che, pur di far fare un percorso più facile ai loro figli, si fanno fare una bella ricetta dal medico e così c'è il percorso facilitato. Cioè la strada dell'ignoranza, purché sia promosso. Perché ai genitori interessa questo, non la formazione. È vergognosa di fronte a un certificato medico, che cosa può fare l'insegnante? Calma con la patologia, perché sennò cosa vuol dire? Che mettiamo al mondo solo dei ragazzi handicappati dal punto di vista psichiatrico?
Capite qual è il punto? Il punto non è tanto il ragionare intorno a questo tema, ma il farlo con sensibilità e senza essere grossolani. Questo è. Questa è la seconda parte di 24 Mattino, quella dedicata alla rassegna stampa. Sono le 7:19 minuti e 45 secondi. C'è Carmelo Lauricella in regia, Marco Santoro in assistenza in redazione, Giorgio De Luca, Alessandro Marco Tulli, Margherita Ina, la squadra di 24 Mattino. Al microfono sempre Simone Spezia. In questo lunedì 24 febbraio, che segna il terzo anniversario dell'invasione russa dell'Ucraina, alle 7:20 minuti le aperture dei giornali sono queste. Il Sole 24 Ore si dedica alla caccia alla casa e traccia una mappa con una serie di articoli alle pagine 2 e 3 di Acquaro, Bruno Casadei dell'Oste e Paparo, la mappa di contratti e sconti da Milano a Palermo, da Bologna a Bari, le soluzioni messe in campo dai comuni, i patti a canone concordato in crescita. C'è anche un articolo all'interno molto interessante su un altro tema, oltre al tema dell'uso precoce di cellulare social che abbiamo trattato alle 6:45, i dati sulle famiglie monogenitoriali, che sono in aumento del 15% in 10 anni, con forse una scarsa attenzione per quanto riguarda le politiche che vengono messe in atto nei loro confronti. Le aperture degli altri giornali, ovviamente quasi tutte sulla Germania, anzi praticamente tutte sulla Germania. Vince Merz, vola l'ultradestra, riassume il Messaggero, vince Merz e raddoppia l'ultradestra, titolo al Corriere della Sera, vince Merz ma AfD vola è il titolo della Stampa. In Germania vince la CDU, AfD vola, Merz subito un governo stabile, è il titolo di Domani. La Verità celebra l'AfD, è il secondo partito di Germania grazie al suo fido alleato, la sinistra. Si è bruciato il Würstel, titola Libero. Scusa, perché qua spesso noi italiani spesso ci sbagliamo nella pronuncia. Voto in Germania, prima la CDU, AfD raddoppia, la SPD di Scholz crolla ma già pone le condizioni. La sinistra sprofonda, il centro argina l'ultradestra, il titolo del giornale. Vincono le due destre, titola Il Fatto Quotidiano, e fanno litigare quelle italiane. Vince la CDU, vola l'ultradestra, il titolo anche del quotidiano La Repubblica. Questi i titoli principali dei giornali. Vorrei iniziare, visto che abbiamo parlato di scuola, da due questioni che riguardano la scuola, e anche qua sono questioni ben più larghe, no, del singolo episodio di cronaca. Il primo è un reportage di Niccolò Zancan inviato a Dronero, siamo a pagina 21 della Stampa, dove il titolo ci dice già un pezzo della storia. Italiani in una scuola, stranieri nell'altra, i genitori, ma non chiamateci razzisti. Questa è la porta della Valle Maira, terra di passaggio e di confine, scrive Zancan, oltre le montagne la Francia, di qua Dronero, Piemonte, la strada che sale, il ponte del diavolo, la nuova piazza dedicata al partigiano Giorgio Bocca. Nel 2024 a Dronero sono nati 54 bambini, ma sono morti 85 residenti. Su una popolazione di 7.000 abitanti, gli abitanti di origine straniera sono 1.200 o poco più. Ora, se la matematica non è un'opinione, la situazione è questa. Le classi delle due scuole elementari del centro cittadino sono quasi interamente composte da figli di genitori di origine straniera, mentre le classi delle due elementari più lontane, una nella frazione di Pratavecchia, l'altra nel vicino comune di Villar San Costanzo, sono composte quasi interamente da figli di genitori italiani. Cosa sta succedendo? Perché questa divisione è così netta? La questione è finita al centro di un consiglio d'istituto, c'è la preoccupazione naturalmente da parte degli insegnanti, da parte dei dirigenti scolastici. I genitori possono scegliere dove iscrivere i loro figli e le scelte stanno separando la comunità, almeno in questo punto dell'età scolastica, perché poi tutti si ritrovano invece insieme alla scuola media. A Dronero arrivano da sempre migranti in cerca di lavoro, qui lo trovano nelle fabbriche di biciclette, nell'agricoltura e alla Falci, che dal 21 fa produzione artigianale di attrezzi da taglio per l'agricoltura. Sono romeni, magrebini, cinesi, centrafricani, sono operai e agricoltori, molti dei loro figli sono nati qui e qui vanno a scuola, per vicinanza e comodità nelle due elementari del centro storico. Gli altri, appunto, tutti a qualche chilometro di distanza. Le classi del centro e quelle periferiche offrono un modello scolastico diverso. I genitori che possono scegliere vanno lontano per trovare la scuola senza zaino, ovvero una scuola più partecipata e innovativa. Chi invece non ha nonni che possano aiutare, chi non ha mezzi di trasporto, semplicemente non è informato, resta nella scuola più vicina a casa. Il sindaco sta pensando, Mauro Astesano, sta pensando a come risolvere questa distorsione della realtà, perché spesso i bambini considerati di origine straniera sono in realtà bambini nati e cresciuti in Italia, che parlano perfettamente l'italiano. Soltanto 15 studenti in quest'anno scolastico e in tutte le classi delle elementari sono quelli classificati come NAI, cioè neo arrivati in Italia. I genitori dicono: non siamo razzisti, è semplicemente che l'altra è una scuola migliore, ma si arriva appunto a questo paradosso. I genitori di uno studente di origini romene, arrivati da poco nel paese, sono andati a lamentarsi con la preside. Dice: come mai nella nostra scuola non ci sono bambini italiani? Noi vogliamo che il nostro figlio impari in fretta la lingua, i modi, la vita. Così è. E un'altra storia di scuola la prendiamo da pagina 12 di Domani sul... scrive Valerio Cuccaroni. Nei giorni scorsi Elly Schlein prende le mosse da questo, è stata all'Aquila, ma un po' la cosa è passata un po' sotto silenzio, perché scopro che in alcune scuole dell'Aquila, o meglio non scuole come edifici, ci sono 3.587 studenti che a 16 anni dal terremoto vanno ancora a scuola nei container. A 16 anni dal terremoto, scrive Cuccaroni, del 2009 all'Aquila c'è ancora preoccupazione per la sicurezza delle scuole e rabbia perché 3.587 studenti frequentano ancora le lezioni in 17 edifici prefabbricati, chiamati moduli a uso scolastico provvisorio, che quindi a questo punto tanto provvisorio non sono. Dice Silvia Frezza, che insegna nella scuola primaria di Sassa. Dice: nel capoluogo d'Abruzzo ci sono ragazze e ragazzi che sono cresciuti e si sono diplomati studiando nei moduli provvisori senza aver mai visto una scuola in muratura. E questo mi sembra però difficile, perché se sono 16 anni comunque. È un istituto comprensivo quello nel quale insegna. Sono 16 anni che insegno in un modulo provvisorio. Non c'è una palestra, un laboratorio, una biblioteca. Il problema non è per noi insegnanti, che abbiamo fatto scuola ovunque, ma per i nostri ragazzi, che non hanno le stesse possibilità dei coetanei. Frezza ha fondato con altri insegnanti, familiari e semplici cittadini la commissione Oltre il MUSP, che da allora si riunisce perché precisa: la ricostruzione delle scuole non c'è, o meglio, sono state consegnate solo 3 scuole ristrutturate, però senza considerare il mutato contesto. Il punto mi sembra esattamente questo, cioè che a 16 anni di distanza ci sono ancora migliaia, letteralmente migliaia di studenti che vanno a scuola nei moduli abitativi. Nella giornata di oggi poi arriveremo alle grandi questioni, naturalmente l'Ucraina, naturalmente le elezioni in Germania. Nella giornata di oggi, che è una giornata che segna la proclamazione, e ripetiamo la proclamazione perché non sappiamo poi quante saranno le adesioni, a un nuovo sciopero nazionale del trasporto pubblico locale, se non vado errato in questo caso dall'USB, Repubblica a pagina 18 ci riporta la notizia di una sperimentazione in arrivo e di grandi dimensioni per prevenire le violenze nei confronti degli autoferrotranvieri, no, nella fattispecie dei ferrovieri di Trenitalia. L'idea, racconta Aldo Fontanarosa, è di rifornire tutti i capotreno progressivamente, ma per adesso la sperimentazione sarà in 4-5 regioni, di una bodycam, cioè una telecamera che possa riprendere i rischi. Tenete presente questo, qualche episodio recente. Il 4 dicembre 2024 una dipendente di Trenitalia è stata ferita alla gamba e alla testa sull'Intercity da Milano a Ventimiglia. A Genova, il 4 novembre, un passeggero ha colpito con 2 fendenti un capotreno di 44 anni nel viaggio per Busalla. Il 25 ottobre un capotreno ha chiesto a un passeggero di togliere i piedi dal sedile ed è stato aggredito a calci e pugni. Complessivamente si sono registrati nel 2024 381 aggressioni. Dunque, l'arma è quella della bodycam a protezione dei capotreno. La sperimentazione è già partita nel 2024 in Emilia-Romagna, ma i capitreno con telecamera erano pochi, anche perché l'azienda non ha imposto a nessuno di indossare il dispositivo. Il gruppo FS Security, che è quella che si occupa appunto della sicurezza sui treni, ha lanciato la fase 2 e 3 dell'operazione di salvaguardia. In queste ore decine di telecamere sono distribuite al personale di FS Security. Prima ci gireranno loro accompagnando i capitreno e poi progressivamente queste saranno distribuite ai capitreno. L'obiettivo è deterrenza innanzitutto. Saranno accese a inizio turno, ma non registreranno niente. Sarà lo stesso capotreno che potrà decidere di accenderla, decidere di avviare la registrazione qualora si sentisse in pericolo, e non potrà toccare i dati che ci sono all'interno. I dati verranno accumulati in una centrale, naturalmente nei server dell'azienda, e da là poi verranno analizzate. Vedremo se funzionerà. Pausa.
Tempo in diretta.
Inizio settimana disturbato dal passaggio di molte nuvole, ma poche piogge. Al mattino prevediamo un cielo nuvoloso con isolati piovaschi tra Liguria di Levante e Alta Toscana. Tempo discreto altrove con sole tra le nubi. Dal pomeriggio assisteremo a un graduale peggioramento da ovest con l'arrivo di locali piovaschi, specie a ridosso della dorsale appenninica, con anche molte nuvole che insisteranno da nord a sud. Temperature in lieve calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dati c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
24 mattino.
Davvero non comprendo le dichiarazioni di Zelensky. Dice che lascerà immediatamente il suo posto se l'Ucraina dovesse entrare nella NATO. È esattamente il motivo per cui è iniziata l'invasione russa. Cioè, io ricordo che uno o due giorni prima Zelensky aveva dichiarato di voler entrare nella NATO. A quel punto i russi hanno invaso l'Ucraina.
Della divisione delle scuole e delle scelte dei genitori, la cosa atavica. Mia figlia ha 23 anni e già quando era piccola lei c'era questo nei nostri quartieri a Bologna, dove ci sono quartieri come il Bilastro che hanno delle scuole che sono prevalentemente frequentate da figli di stranieri, e le scuole limitrofe sono prevalentemente frequentate da ragazzi italiani, diciamo, e che gli italiani poi sono anche gli altri, ma comunque è così.
Sì, quello raccontato sulla stampa e del quale abbiamo dato conto prima mi sembra un caso estremo. Ieri probabilmente l'intervista realizzata da Volodymyr Zelensky con la BBC andrebbe ascoltata, non dico nella sua interezza, ma con più attenzione andrebbe ascoltata quella parte, caro ascoltatore. Andrebbe vista, in realtà ci sono i video con i sottotitoli facilmente. Il ragionamento che sta facendo Zelensky in quell'intervista è sulle garanzie di sicurezza per l'Ucraina. Cioè, dice: guardate, non ho intenzione di rimanere al potere per decenni. A domande precise sulle parole pronunciate da Trump nei giorni scorsi sul fatto che è un dittatore, dice: se date, nel momento nel quale date garanzie di sicurezza per l'Ucraina in qualche forma, per esempio l'ingresso nella NATO, oppure garanzie di sicurezza americane vere che ci siano, io sono prontissimo a lasciare anche subito, cioè senza nessun problema, a proclamare le elezioni. E questo è il punto, mi sembra. Che poi questa sia la NATO o sia qualcos'altro, il ragionamento è sulla sicurezza dell'Ucraina. Oh, scusate, a proposito dei mostri sacri, mi è caduto l'occhio su questa intervista. Sono sempre meravigliose le interviste del lunedì di Antonello Caporale sul Fatto Quotidiano. Andrebbero lette sempre, anche se non ve ne diamo conto in rassegna stampa. Oggi l'intervista è con il fisico Carlo Rovelli e l'intervista è sulla Cina. Green e benessere, l'Europa guardi alla Cina, lì spiano tutti e noi non spiamo tutti. È un'intervista di fatto di celebrazione totale, in pratica, del modello cinese. Nella quale Rovelli dice: la disfatta dell'Unione Sovietica ha mostrato che il socialismo di Mosca non ha retto al confronto con il capitalismo, le sinistre si sono trovate in difficoltà, eccetera eccetera, lo strepitoso successo economico del sistema cinese, unico nella storia del mondo, e il grande consenso interno che ha il governo stanno ribaltando la conclusione. Obietta Caporale: ma in Cina non si vota, un solo partito al potere, una libertà di parola assai vigilata. E Rovelli dice: vero. Questo comporta due ordini di problemi. Uno è che le discussioni si svolgono all'interno del Partito Comunista. E dice questo: le votazioni sono una benedizione perché semplificano il controllo, ma poi ne evidenzia anche i problemi delle votazioni. Sono anche una maledizione, dice, per due motivi: è che non si vincono le elezioni senza ingenti somme di denaro e quindi plutocrati, eccetera, eccetera. Di più, Caporale dice, da dove Rovelli gira per la Cina, insegna anche in Cina da qualche parte, dice: ma la Cina è anche una dittatura, opprime il suo popolo e minaccia i paesi vicini. Ho viaggiato a lungo in Cina, ho insegnato all'Università Normale di Pechino, ho colleghi, studenti e amici cinesi. Quell'immagine della Cina non torna proprio. Confrontata con tutte le guerre che ha scatenato l'Occidente negli ultimi decenni, la Cina è un paese estremamente pacifico. Internamente non si sente oppressione poliziesca. Vero, il governo spia tutti, ma anche qui da noi ci spiano tutti. Così il fisico Carlo Rovelli. E visto che siamo nell'ambito, per così dire, dei temi che hanno a che fare con le dittature, veniamo ai tre anni dall'inizio della guerra in Ucraina, dell'invasione russa dell'Ucraina. La pagina migliore, oltre a quella realizzata da Radio 24 con i tre reportage di Gigi Donelli che trovate sul nostro sito, la pagina migliore mi pare che sia oggi quella che del giornale, firmata da Fausto Biloslavo, inviato a Kramatorsk nel Donbass. La trincea senza fine, i russi non sfondano e gli ucraini reggono, ora tutti sognano di fermare il conflitto, ma non ad ogni costo. Ad Umansk ho visto l'inferno. Per tre giorni di fila non ho chiuso occhio sotto una valanga di colpi di artiglieria, ma la minaccia peggiore sono i piccoli droni che entrano nelle trincee dei blindati. Un incubo, racconta Vadim, veterano della guerra in Donbass fin dall'invasione del 2022. L'ultimo anno l'ha passato sui fronti più duri, come Pokrovsk, dove ho visto soldati russi che avanzavano verso di noi, talvolta con il mitra a tracolla, camminando con il busto eretto come se marciassero. Sembravano impazziti, ma erano imbottiti di droga e destinati a morte certa. Dopo tre anni di guerra, l'ufficiale ammette che per ogni ucraino ci sono 8 o 10 soldati russi. Abbiamo raschiato il fondo del barile. Nel mio plotone il più giovane aveva 36 anni ed io ne ho 59. Scuote la testa quando ricorda il sangue e la follia della trincea. Due uomini sono scappati, uno si è suicidato, abbiamo avuto caduti e feriti. Non ci sento più da un orecchio e ho due schegge nella gamba. Ogni giorno si contano oltre 250 attacchi alle trincee ucraine. Un milione di morti e feriti è la terribile stima di tre anni di guerra con i russi, che ne contano quasi 700.000. Negli ultimi mesi hanno perso punte di 800 soldati al giorno per avanzare lentamente ma inesorabilmente. Nonostante 230.000 uomini, però, gli invasori non sono riusciti a conquistare tutto il Donbass. Il 20% è ancora difeso con le unghie e con i denti dagli ucraini. E non va dimenticato che dal 2022 il piccolo Davide di Kiev ha strappato, con le buone o le cattive, al Golia russo dai piedi d'argilla il 50% del territorio occupato. Il racconto di Fausto Biloslavo è complessivamente molto bello e su questa pagina, queste pagine, pagina 10-11, troverete anche i nomi delle località con i fatti principali e una mappa molto interessante di quello che è successo. Come ci si muove? Emmanuel Macron e Keir Starmer saranno in settimana a Washington per trattare con Trump sulla questione ucraina, ne scrive Vittorio Sabadin sul Messaggero. L'idea è di schierare quelli dei quali si parla da giorni, 30.000 soldati europei, mentre l'Europa ragiona su nuove sanzioni. Queste nuove sanzioni, o meglio, arrivano queste nuove sanzioni, che sono delle sanzioni che colpiscono nella fattispecie, ne scrive Francesco Bechis sempre sul Messaggero a pagina 13, diamanti e navi fantasma. Si allarga la flotta fantasma. Cos'è la flotta fantasma? Ne abbiamo parlato in più di un'occasione. Sono quelle navi che, battenti bandiere di altro tipo, trasportano clandestinamente il petrolio russo toccando dei porti nei quali i controlli di questo tipo non vengono effettuati. Si allarga la flotta fantasma e dunque l'Europa decide di sanzionare le singole navi, in sostanza. Si allarga la flotta fantasma del Cremlino nel mirino delle nuove sanzioni europee. Altre 73 navi si aggiungono alla lista del 16° pacchetto di sanzioni contro Mosca visionato dal Messaggero, che oggi atterrerà sul tavolo del Consiglio Affari Esteri. Nel terzo anniversario della guerra, mentre a Kiev a fianco di Zelensky si schiererà l'intera Commissione Europea di Ursula von der Leyen, si toccheranno anche questi: traffico di diamanti, petrolio, gas liquido e ancora porti, aeroporti, camion e merci trasportate su strada. Intanto la politica italiana si concentra oggi soprattutto su quelle piazze nelle quali si sono riunite alcune forze politiche, alcune altre forze politiche non si sono presentate. Il campo largo va a piazze alterne, scrivono Eleonora Camilli e Alessandro Di Matteo a pagina 15 della Stampa. È il centro-sinistra delle piazze alterne. Anche la mobilitazione promossa dalla comunità ucraina in Italia per l'anniversario dell'invasione russa conferma che sulla politica estera il fronte delle opposizioni proprio non riesce a trovare una piattaforma comune. Ieri alle manifestazioni in tutta Italia, con le bandiere gialle e bianche, gialle e blu naturalmente, c'erano il PD, Italia Viva, Azione, Più Europa, ma non 5 Stelle e Verdi Sinistra. E il copione si ripeterà più o meno a parti invertite quando Giuseppe Conte organizzerà la sua piazza, probabilmente tra fine marzo e inizio aprile. Eli Schlein è intervenuta sabato sera, ma di fatto non si sta parlando dei rapporti con Giuseppe Conte e delle sue visioni di politica estera. Nessuno si aspetta, dicono, si aspetti dalla segreteria atti di rottura col Movimento 5 Stelle. Mentre Verdi e Sinistra perché non c'era in piazza? Avevamo la nostra assemblea degli eletti nei comuni a Napoli, dice al telefono Nicola Fratoianni, che poi però aggiunge anche una considerazione più politica. Noi eravamo con Enrico Letta davanti all'ambasciata russa per protestare dopo l'invasione e partecipiamo sempre alle manifestazioni per la pace e il cessate il fuoco, a cominciare dalla marcia Perugia-Assisi, dove non abbiamo visto Calenda e Maggi, che hanno sempre sostenuto che la pace si potesse raggiungere solo con la vittoria militare. Pausa per il traffico e poi andiamo sulla Germania.
24 mattino.
Dunque, queste elezioni tedesche sulle quali, come sapete, abbiamo avuto la parola finale solamente nella notte, perché è stato nella notte che abbiamo avuto conferma del fatto che i due partiti più piccoli sono fuori, i liberali e la nuova sinistra sono fuori dal Parlamento, e quindi è probabile, avendo la maggioranza insieme, che si formi una coalizione con due partiti, la classica grosse coalizione, cioè SPD, cioè i socialisti, che pure hanno subito una sconfitta sonora, e la CDU, i cristiano-democratici. Certo, c'è da notare, ci sono da notare alcune cose, di cui una è ovviamente la crescita della destra, dell'AfD. Siamo a pagina 5 ancora del Messaggero con Marco Ventura, che prova a tracciare uno scenario sull'AfD. Ad attendere Alice Weidel, la leader, potrebbe esserci un percorso ad ostacoli. La nostra mano sarà sempre tesa per partecipare a un governo con la CDU-CSU e tradurre in pratica la volontà del popolo. Queste le sue parole. Incassa un successo atteso ma pur sempre clamoroso. Un risultato storico, dice, passando dall'11 a quasi il 20%, grazie a quella che ora definisce una straordinaria campagna elettorale. Una corsa populista ed euroscettica, scrive Ventura, con esponenti come il suo co-leader Tino Chrupalla, favorevole ad un euro del nord e un altro del sud Europa. Sicuramente si pronuncia in un altro modo, abbiate pazienza. È lei che, per compiacere gli ultra, ha trasformato la bandiera a remigrazione, il ritorno nei paesi di origine non solo degli immigrati clandestini ma anche degli altri, contro l'Europa fragile. Eppure, scrive Ventura, la Weidel rischia di dover affrontare un percorso a ostacoli come quello che da molti anni impedisce a Marine Le Pen di diventare la prima presidente di destra-destra della Francia. Anche Alice, come Marine, si è posta l'obiettivo di trovare un punto d'equilibrio tra le frange moderate e quelle estremiste, trasformando il suo partito dei professori, perché questa era l'origine, in partito del popolo. Prima del voto, uno dei momenti più significativi e pop della sua corsa al raddoppio è stato un confronto online con Elon Musk, che ha sponsorizzato l'AfD come l'unica speranza per la Germania. Vi farei notare questo piccolo elemento, ed è un elemento di analisi o di riflessione. Vista la grande campagna elettorale che è stata fatta per Alternative für Deutschland dagli Stati Uniti, in particolare da Elon Musk, ma non solo, cioè membri dell'amministrazione americana e dei repubblicani sono schierati chiaramente a favore di questo partito, in realtà i sondaggi sostanzialmente non si sono mossi, cioè il risultato elettorale non si è mosso rispetto a quello che dicevano i sondaggi. Intorno a un 20% venivano dati, intorno a un 20% sono rimasti, quindi evidentemente l'impatto di tutta quella propaganda fatta dagli Stati Uniti non ha funzionato, o ha funzionato molto poco, ha mosso molto poco. Pochi giornali oggi, devo dire la verità, sottolineano un altro spunto che forse va analizzato con maggiore profondità, che è il risultato dell'affluenza. Signori miei, è un 84%, cioè un dato che non si vedeva dai tempi della riunificazione e che è un dato da sogno in termini di partecipazione elettorale, che colpisce molto. Bisogna capire se questo ha aiutato, no, i partiti tradizionali, cosa che qualcuno ritiene probabile, nel senso che c'è stata una corsa a non far sì che l'AfD diventasse il primo partito, oppure se ha aiutato in parte l'AfD. Lo vedremo, ci saranno le analisi post voto sulle quali ci potremo concentrare. Intanto forse conviene andare a guardare qualche ritratto, qualche spunto su quello che sarà presumibilmente, anzi quasi certamente, il prossimo cancelliere tedesco, ossia Friedrich Merz, 69 anni, ritratto in questa foto sul Corriere della Sera, pagina 3, durante un discorso dopo la chiusura dei seggi. I ringraziamenti classici, grazie per la fiducia alla CDU, a me personalmente, ora spetta a noi, dice di avere grande rispetto per il mandato che ha ricevuto, perché il mondo là fuori non aspetta, dunque frasi e diritto. La cosa interessante è il racconto del suo percorso politico, un percorso interrotto, una rinascita avvenuta a 69 anni, mentre si riprende la vita e la carriera dove l'aveva lasciata nei primi anni 2000, quando era il delfino di Schäuble e il giovane più promettente della CDU, di fatto scalzato e poi marginalizzato da Angela Merkel. Scrive Mara Gergolet sul Corriere: al Merz trionfante di oggi una dote va riconosciuta, l'incredibile tenacia, la capacità di ricominciare in un'età in cui gli altri vanno in pensione, la voglia di non arrendersi. Solo un cancelliere è entrato in carica più anziano, Konrad Adenauer, che di anni ne aveva 72, tre più di Merz, ed è anche il cancelliere a cui per le idee Merz più somiglia. Il quale Merz è, nel racconto abbastanza chiaro, lo troverete su tutti i giornali, ma probabilmente l'avrete visto anche in campagna elettorale se avete seguito un po' queste cose, è senza ombra di dubbio una sterzata a destra rispetto alle politiche della Merkel. Nel frattempo, negli anni, ha lavorato nel settore finanziario e poi Gergolette entra anche nel dettaglio di quali sono le caratteristiche, no, per personali, un uomo abbastanza prono all'ira, che però nel frattempo pare che con questo abbia fatto i conti. L'Europa, come guarda l'Europa a tutto questo? È forse tutto nella frase che riporta Claudio Tito, corrispondente da Bruxelles del quotidiano La Repubblica, pagina 6, all'inizio del suo pezzo. Ed è il commento informale che buona parte dei commissari UE e anche del Consiglio europeo fanno. Ed è virgolettato: la legislatura europea inizia ora. Tutti sono convinti che il risultato di Berlino potenzialmente possa avere almeno due conseguenze a Bruxelles: ridimensionare il ruolo di Ursula von der Leyen e ricostituire l'asse franco-tedesco alla guida dell'Unione. Del resto non è un caso che il presidente del Consiglio europeo, il portoghese socialista Costa, abbia convocato un vertice straordinario sull'Ucraina appena le urne in Germania si sono chiuse, prendendo atto che è stato posto un argine all'avanzata dei neonazisti di AfD. I messaggi che partono dai vertici comunitari riguardano la necessità che Merz formi un governo in tempi brevissimi. Tutto si deve chiudere in poche settimane. Il programma, osservato un autorevole commissario, esiste già. Salvare l'Europa. Molto, dunque, evidentemente a Bruxelles si fa conto su questo voto tedesco. Lo nota anche Stefano Stefanini nel suo commento editoriale sulla Stampa a pagina 5. Ricorda che da mesi la Germania è il grande assente, l'Europa affronta la più grave crisi del dopoguerra nei rapporti con gli Stati Uniti e col governo tedesco in dissolvenza. Il voto di ieri è l'inizio della fine di un'assenza, pur giustificata dalle pendenze elettorali, che ha penalizzato la Germania e l'Europa. Vedremo poi se tutte queste promesse che leggiamo nelle analisi, nelle riflessioni sui quotidiani, sono promesse che saranno rispettate. C'è il giornale radio, ci risentiamo subito dopo, poi torniamo a parlare di elezioni tedesche. 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. A dopo.